Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, BBC. Il Partito Nazionalista del Bangladesh ottiene la maggioranza alle prime elezioni dopo la rivolta studentesca. Al Jazeera, India e Pakistan si congratulano con il Partito Nazionalista del Bangladesh di Rahman. Il Partito appunto Nazionalista del Bangladesh di Tariq Rahman afferma di aver ottenuto la maggioranza nelle storiche elezioni di giovedì ieri e che quindi formerà il prossimo governo. Jamaat Islam avversaria non ha ancora ammesso la sconfitta, afferma di non essere soddisfatta dello spoglio dei voti e quindi sollevare seri dubbi sull'integrità di tutto il processo. New York Times: il Partito Nazionalista del Bangladesh rivendica la vittoria in elezioni cruciali. Guidato appunto da Tariq Rahman, era ampiamente favorito per la vittoria alle prime elezioni dopo le proteste studentesche che hanno rovesciato l'ultimo governo nel 2024. I risultati ufficiali sono attesi oggi, più tardi. Rahman, 60 anni, è tornato in Bangladesh a dicembre dopo aver vissuto in esilio in Gran Bretagna per quasi due decenni. Ha assistito quindi da fuori, diciamo, alle difficoltà crescenti del suo paese. È una nazione fondata, scrive il Times, nel 1971 in parte da suo padre e governata per anni da sua madre. Il Partito Nazionale del Bangladesh formerà il governo ottenendo la maggioranza dei seggi, ha dichiarato appunto Rahman in un post su X. Il percorso verso queste elezioni non è stato facile, è iniziato con la rivoluzione studentesca del luglio 2024 che ha portato alla destituzione della sempre più autocratica prima ministra Sheikh Hasina, la frustrazione degli studenti per la mancanza di crescita economica e la diffusa corruzione è esplosa appunto dopo che la signora Hasina ha ordinato una repressione dei manifestanti, più di 1400 persone erano morte, lei è fuggita in India. Queste elezioni sono state viste da molti come un test cruciale per verificare se il Bangladesh può trasformare la protesta in cambiamento politico. Oltre ad eleggere il nuovo governo, ai cittadini è stato chiesto anche di votare un referendum legato alle richieste di riforma emerse nelle manifestazioni. Nella sua breve campagna elettorale, Rahman ha sposato la visione degli studenti per un Bangladesh più democratico e più inclusivo. Gli studenti hanno chiesto riforme che includono il rafforzamento dell'indipendenza della magistratura, l'imposizione di limiti per il mandato ai primi ministri e una maggiore rappresentanza femminile. Allora staremo a vedere. Il titolo di apertura del Times oggi però riguarda ancora una volta gli Epstein Files. Eccolo, il dossier Epstein e il mondo nascosto di un'elite irresponsabile. La ricerca nei documenti di condotte criminali inattaccabili continua, ma la storia di un predatore sessuale, scrive il Times, a cui la classe dirigente ha concesso un free ride, cioè vantaggi senza alcun limite, è già emersa. Scrive il Times, con spietata precisione gli Epstein Files svelano le attività un tempo furtive di un'elite irresponsabile composta in gran parte da uomini ricchi e potenti nel mondo degli affari, della politica, del mondo accademico, dello spettacolo. Questa storia di impunità è ancora più scandalosa ora, scrive il Times, nel mezzo della crescente rabbia populista, della crescente diseguaglianza. Le bizzarrie alla Caligola di Jeffrey Epstein e dei suoi amici si sono verificate nell'arco di due decenni, il periodo che ha visto il declino del settore manifatturiero americano e la crisi dei mutui subprime, in cui milioni di americani hanno perso la casa. Scrive ancora il Times, nel 2002 Epstein ospitò l'ex presidente Bill Clinton e l'attore Kevin Spacey in un tour dei paesi africani a bordo del suo jet privato. Il suo talento per l'intrattenimento attirò l'interesse di uno degli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk, che nel 2012 inviò un'email a Epstein per chiedergli quale giorno, quale notte sarà la festa più sfrenata sulla tua isola. C'era ovviamente la sua amicizia con Donald J. Trump e Epstein ha dispensato favori e ha frequentato Woody Allen, Noam Chomsky, Kenneth Starr, il consulente indipendente nell'inchiesta su Clinton, Catherine Rumler, l'ex consulente della Casa Bianca di Obama, che ieri sera si è dovuta dimettere da consulente generale di Goldman Sachs a causa delle indagini sui suoi legami con Epstein, e poi Stephen Bannon, uno dei principali alleati politici del presidente Trump, Deepak Chopra, il guru New Age, il produttore cinematografico Barry Josephson, Lawrence Summers, ex presidente di Harvard ed ex segretario al tesoro, Andrew Mountbatten Windsor, ex principe Andrea, Sarah Ferguson, ex duchessa di York, la principessa ereditaria Mette Marit di Norvegia, e una schiera di titani della finanza. Tra l'altro gli Epstein Files sono l'apertura oggi anche di Le Monde. Scrive Le Monde: caso Epstein, quando la nipote del presidente ivoriano Alassane Ouattara faceva da sensale per il pedofilo. Documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano gli stretti legami di Nina Keita, quindi appunto la nipote di Alassane Ouattara, con il finanziere. L'ex modella, che oggi ricopre una posizione di rilievo ad Abidjan, lo presentò a ragazze giovani, nonché a personaggi della politica e dell'imprenditoria. Allora vado al Washington Post, titolo, apertura: Trump revoca il potere del governo statunitense di regolamentare il clima. L'Agenzia per la protezione ambientale, cioè l'EPA, completa l'abrogazione della endangerment finding, cioè la constatazione del pericolo, potremmo tradurlo, la norma, diciamo, secondo cui l'accumulo di gas serra nell'atmosfera mette a repentaglio la salute e il benessere pubblico. È stata la norma scientifica che a partire del 2009 ha consentito all'Agenzia per la protezione ambientale di porre limiti alle emissioni di anidride carbonica, metano, gas serra che stanno amplificando molti fenomeni meteorologici estremi. Ciò che stiamo per fare è la cosa più grande che si possa immaginare, ha detto Donald Trump, annunciando appunto questa sua decisione dalla Casa Bianca. Trump ha detto che la norma che era stata stabilita all'inizio della presidenza Obama era diventata la base, il fondamento di quello che lui definisce una truffa, la Green New Scam, la nuova truffa verde. D'ora in poi il governo americano quindi non avrà più il potere di imporre obblighi di tracciamento, segnalazione, limitazione delle emissioni di auto e camion, che sono appunto la principale fonte di inquinamento climatico negli Stati Uniti. Ci sono già alcune, diciamo così, valutazioni, no, di quello che sta che potrebbe succedere. C'è per esempio un'analisi di un gruppo ambientalista, Environmental Defense Fund, che afferma che l'abrogazione della norma, combinata con la proposta di Trump di ridurre gli standard sui veicoli a motore, comporterà fino a 18 miliardi di tonnellate in più di emissioni entro il 2055. Allora, spazio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si apre oggi, viene dato su Libération, titolo: sicurezza europea, l'alleanza transatlantica all'ombra delle politiche di Trump. La conferenza sulla sicurezza di Monaco, scrive Libération, che si riunirà oltre 60 capi di Stato e di Governo, metterà alla prova lo stato delle tese relazioni tra Stati Uniti ed Europa dopo un anno del secondo mandato di Trump. All'evento dà spazio anche il Guardian, che scrive: i democratici al vertice sulla sicurezza di Monaco esortano l'Europa a opporsi a Trump. I democratici alla conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco, insomma, sono tanti. Ci sono alcuni dei più espliciti oppositori di Trump: il governatore della California, Gavin Newsom; a Monaco c'è anche la deputata di New York, Alexandria Ocasio-Cortez; c'è il senatore dell'Arizona, Ruben Gallego; c'è la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer. Newsom ha già esortato gli europei a rendersi conto che umiliarsi di fronte alle esigenze di Trump li fa sembrare patetici sulla scena mondiale. Aveva detto ai giornalisti del World Economic Forum di Davos il mese scorso che lui avrebbe dovuto portare dalla California un sacco di ginocchiere. Allora, ancora qualche titolo dal Guardian: tutto è congelato, l'inverno rigido si trascina per i residenti di Kiev, mentre la Russia interrompe l'erogazione di energia elettrica. I ripetuti attacchi del Cremlino alle infrastrutture hanno lasciato migliaia di persone senza riscaldamento, costretti costrette a ricorrere a rifugi e a disperati tentativi di ristrutturazione delle abitazioni. Ancora dal Guardian la notizia che sono riusciti a rimettere la bandiera gay, la bandiera omosessuale, diciamo così, la bandiera arcobaleno nella piazza del West Village, nel parchetto del West Village, da cui appunto le autorità federali, quindi le autorità del governo Trump, l'avevano levata. Quello è un luogo storico di fronte allo Stonewall, dove appunto c'era la bandiera gay che ricordava quello che è successo nel 1969. I funzionari di Trump l'avevano levata, sono riusciti a rimetterla. Infine, sempre dal Guardian, un pezzo di uno scrittore e traduttore inglese che vive a Firenze, si chiama Jamie McKay, che riguarda le Olimpiadi invernali. Titolo: le Olimpiadi invernali sono uno spettacolo abbagliante, ma in Italia l'atmosfera è più cupa. I giochi avrebbero potuto mettere in mostra la ricchezza culturale e architettonica di Milano, invece hanno riempito la città di padiglioni sfarzosi e di gentrificazione. Vi leggo l'attacco: in una brutta giornata Milano può sembrare più un centro commerciale a cielo aperto che una città. Da quando si è aggiudicata la gara per ospitare le Olimpiadi invernali del 2019, il paesaggio urbano è stato appiattito, del 2026, il paesaggio urbano è stato appiattito in polvere da costruzione e sommerso da messaggi aziendali. Quello che è iniziato come un logo su un tram si è gradualmente evoluto in una febbrile e completa occupazione dello spazio pubblico. Da Piazza del Duomo al Castello Sforzesco, gli spazi più popolari della città sono stati occupati da padiglioni sgargianti, trasformando Milano in un bizzarro spettacolo animato da mascotte danzanti. È tutto la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.